Eccoci, ci siamo. Allora, Eleonora, facciamo un attimo un riepilogo, perché poi arrivano
delle
notizie.
Ci sono degli aggiornamenti molto importanti che riguardano la Coppa d'Africa e dunque anche tanti giocatori impegnati in Serie A nelle squadre italiane, perché non solo le indiscrezioni di queste ore su una possibile cancellazione del torneo, ma adesso una nuova bufera proprio in questi minuti con l'Associazione dei Club Europei, ovvero l'ECA, che ha minacciato la Confederazione Africana di non liberare i giocatori per il torneo a causa della mancanza di un protocollo sanitario adeguato e dei timori riguardanti le restrizioni ai viaggi legati alla pandemia, quindi al Covid. Quindi mancanza di un protocollo sanitario, e poi l'ECA sottolinea anche il rischio di un'assenza dei giocatori ancora più lunga del previsto, perché quarantene, restrizioni di viaggio, quindi non solo l'impegno poi in quei giorni per la Coppa d'Africa, ma anche il fatto di doversi trattenere più a lungo e di essere indisponibili.
Aggiungiamo che la Coppa d'Africa della nazionale appunto africana potrebbe essere cancellata, sì. È la clamorosa indiscrezione che arriva dalla Francia secondo RMC Sport. Però poi questa notizia dalla federazione, la Confederazione Africana smentisce le indiscrezioni al lavoro per garantire che tutto sia pronto il 9 gennaio.
È una
situazione da monitorare, stiamo verificando anche questa passo passo, cerchiamo di fare qualcosa nel corso di questa giornata.
Questo malcontento insomma da parte dei club europei, che si sono espressi proprio tramite un'email inviata dall'ECA alla FIFA, dal contenuto molto chiaro: senza un protocollo medico adeguato i giocatori non verranno rilasciati, quindi non vogliono farli partire. E dall'altra parte, appunto, come leggevi tu, la Confederazione Africana che dice: lavoriamo per garantire che tutto sia pronto per il 9 gennaio. Coppa d'Africa, lo ricordiamo, è in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio, lì però purtroppo la variante Omicron sta viaggiando veloce, quindi è una situazione da monitorare con attenzione.
Ti riporto un'altra notizia in questo momento che mi ha rigirato dalla redazione Daniele Petroselli, che ringrazio come sempre. Allora ve la leggo, la condivido insieme a voi. Sì. Kostas Manolas è stato fermato all'aeroporto di Capodichino, che era in partenza per la Grecia, un viaggio che a quanto pare aveva concordato con il club, ma ha avuto un fuori programma. Il difensore, secondo quanto scrive appunto l'edizione online del Corriere del Mezzogiorno, pare avesse con sé una ingente somma di denaro, una cifra superiore al limite consentito, che è di 20.000 euro per le norme antiriciclaggio.
Sì.
Al giocatore fermato dopo i controlli di rito dai militari della Guardia di Finanza sarebbe stata comminata una multa. Probabilmente i finanzieri sono stati allertati da una segnalazione. Resta ora da capire perché Manolas andasse nel suo paese, probabilmente per sottoporsi a controlli medici. Questa è la notizia che ci è arrivata in questo momento. Ve l'abbiamo immediatamente riportata. Allora, adesso vi facciamo sentire un passaggio di ieri all'evento che c'è stato. Noi abbiamo seguito lunedì il Golden Boy di Tutto Sport. Abbiamo seguito anche a Castellammare di Stabia i premi dell'Italian Awards proprio lunedì sera con Raimondo De Magistris. Ieri sera abbiamo seguito anche la Gazzetta Awards 2021 e vi facciamo sentire colui che ha ricevuto un premio importante, la leggenda, così il premio titola, Daniele De Rossi. Ve lo facciamo sentire e vedere proprio lui, Daniele De Rossi, che ha fatto parte della spedizione europea, che ha portato tanta diciamo così onore a noi, perché ci ha fatto vincere
tanta soddisfazione.
Sì. Quest'estate ci siamo divertiti tantissimo nel raccontare la grande impresa della nazionale italiana. De Rossi faceva parte di questo gruppo.
Sì.
Lo sentiamo e lo vediamo attraverso proprio la TV.
Penso sono venuto a ritirarlo con un grande piacere. Leggenda dello sport.
Quasi leggendaria comunque, no? L'avventura dell'Italia Euro 2020. Che cosa è successo poi secondo te, Daniele, anche se sei uscito dall'ambiente azzurro e non eri più insomma nello stato di Mancini?
Guarda, giudicare una cosa che non hai vissuto non sarebbe molto corretto. Diciamo che dopo che hai raggiunto un traguardo del genere, un trionfo del genere, storico, forse un attimo di sbandamento può essere anche fisiologico. Non dimentichiamoci che siamo arrivati veramente a un centimetro dalla qualificazione, che stiamo lì ancora in corsa alla grande insieme ad altre grandi squadre, e quindi non c'è nessun problema, andiamo a giocare.
Bisogna resettare tutto?
Come?
Bisogna resettare tutto a questo punto per le due sfide con Macedonia e Portogallo?
No, non troppo, non bisogna resettare troppo, anzi bisogna iniziare a ricordarci che eravamo quattro mesi fa eravamo considerati la squadra più forte d'Europa, quindi invece che resettare forse fare un po' di rewind e andare a cercare un po' di ricordi positivi.
Cosa devi fare invece? Esatto, la tua Roma, cosa devi fare invece?
No, anche lì, guarda, non è facile, non è neanche corretto giudicare da di fuori. Non mi sono mai piaciuti ex calciatori, ex allenatori, ex destra, ex a sinistra, che commentavano e che arrivavano sempre puntualmente dopo una sconfitta o un momento non molto positivo. Quindi preferisco tenermi insomma le mie idee. La Roma ieri ha vinto, forse ha bisogno proprio questo, di vincere un paio di partite, di fare un attimo un filotto che possa riportare un po' di entusiasmo. No, perché entusiasmo c'è, la tifoseria è unita come pochi altri anni l'ho sentita unita, però riportare un po' di convinzione, ecco.
Ma può essere che Daniele De Rossi, tifoso, si aspettasse qualcosa di più dai Flippi e da Mourinho per quello di cui si diceva?
Il tifoso non deve aspettarsi niente. Il tifoso, che sia Daniele De Rossi, che sia un tifoso meno conosciuto, va allo stadio e deve sostenere la propria squadra. Io ci vado poco allo stadio, ma proprio perché sono abbastanza introverso e non voglio, comunque, se andassi allo stadio non passerei probabilmente l'osservato. No, vabbè, quello è successo una volta ed è giusto che rimanga un'esperienza unica, ma non mi aspettavo niente, insomma, mi aspetto un progresso, un processo lungo anni dove la Roma verrà riportata a livelli alti, dove le persone che lo stanno iniziando questo processo siano quelle giuste.
Le sarebbe piaciuto essere, scusa un secondo, le sarebbe piaciuto essere allenato da Mourinho?
Sì, molto, molto, perché lui, come i vari Guardiola, Klopp, Simeone, Ancelotti, sono tutti allenatori, qualsiasi giocatore vorrebbe passarci del tempo insieme, al di là di quello che poi ti vanno a insegnare in campo, anche solo per rubare un pizzico di carisma che queste persone inevitabilmente hanno.
Totti e De Rossi, un ritorno alla Roma, perché insomma due icone, due bandiere, come te francese.
Noi stiamo facendo il nostro percorso, due percorsi diversi, abbiamo due obiettivi diversi, due futuri diversi, però il nostro passato è legato a doppia mandata a questa squadra e rimarremo sempre parte della Roma, no? L'altro giorno Francesco è andato allo stadio, si è bloccato lo stadio per 5 minuti perché non credo che passeremo inosservati o dimenticati qui a Roma, lì a Roma, per parecchio tempo.
La partita adesso si è giocata in tribunale.
Come?
La partita si gioca in
tribunale. La partita si gioca in campo, si preparano in settimana e si giocano in campo, però insomma se c'è uno come Francesco è giusto pure che si voltino almeno per un secondo tutti quanti.
Daniele, cosa hai pensato quando?
Milan, Inter, Napoli, Atalanta, chi vedi favorito per la lotta al scudetto?
Un favorito non lo so perché sono tutti talmente vicini che una settimana fa avremmo detto forse Napoli, poi dopo Milan, adesso l'Inter. Forse la più costante, la più sorprendente, perché rimane sempre a questi livelli, è l'Atalanta. Io l'altro anno pensavo che veramente potesse essere il loro anno, poi non è facile perché hanno comunque a disposizione una squadra fortissima ma allestita con meno, diciamo, con meno budget delle altre, però è quella che sorprende, non per quello che fa, perché ormai la conosciamo, ma perché continua a farlo senza problemi.
Daniele, se oggi ti chiedessi un'ultima cosa, se alla luce di quello che hai visto...
Io non ti sento, la mascherina non ti sento.
Se ti chiedessi Mourinho, pensi ancora sia l'uomo giusto per tornare a vincere a Roma, cosa mi rispondi?
Ma io penso che per vincere servono persone che conoscano il significato di vincere, della parola vincere, e quindi Mourinho per vincere è sempre stato l'uomo giusto, dovunque è andato ha vinto, non vedo perché a Roma debba essere l'uomo non giusto. Poi dopo non è detto che vinca, non è automatico, non è scontato, non è che se la porta da casa, come si dice a Roma, però di sicuro non è la persona sbagliata se si cerca di vincere.
Però cosa hai pensato quando lui che provocazione ha suggerito a Zaniolo di andare a giocare all'estero perché ha detto che
no, questa non la so, quindi non la commento perché non la sapevo.
Eccolo, Daniele De Rossi. Daniele De Rossi, gran giocatore che parla già da allenatore. Io.
È vero? Sì.
Che dite? Mm-mm. Sembra che può avere un futuro in questo senso.
Ma poi lui
senso.
Anche caratterialmente comunque
papà,
è sempre
allenatore
stato
da
uno...
sempre.
Sì, ma anche uno molto posato, uno molto attento anche nel modo in cui si esprime, nel modo insomma in cui intrattiene i rapporti con i colleghi, con i calciatori, con gli allenatori, con tutti. Quindi poi su questo credo che anche l'esperienza delle l'europeo con la nazionale comunque lo abbia fortificato anche, no? Quando si passa dall'altra parte poi vivi tante situazioni diverse, però sì, è vero, è sempre più un De Rossi formato allenatore.
Eh sì, staremo a vedere, perché poi si era parlato di lui qualche tempo fa, c'erano state anche delle squadre anche nel nostro campionato che sembravano essere interessate proprio a Daniele De Rossi, che ricordiamo il papà allenatore che è stato tanti anni nel settore giovanile della Roma, lanciando anche dei giocatori che poi sono arrivati in prima squadra. Dunque
dal 14 ottobre tra l'altro lui ha sostenuto e superato l'esame per avere il patentino da allenatore, quindi è fresco proprio così di nomina, diciamo.
Bene, allora, sempre io farei una cosa, approfitterei anche per sentire un altro personaggio che è stato intercettato ieri sera, proprio sempre all'evento della Gazzetta, e lo facciamo sentire perché stiamo parlando appunto di Giovanni Malagò, membro a titolo individuale del Comitato Olimpico Internazionale dal 1 gennaio del 2019. Ieri era presente all'evento, quindi sentiamo anche Malagò.
Beh, insomma, è una di quelle cose che era meglio evitare, ma sono molto ottimista, assolutamente. E ha ragione Roberto Mancini quando dice: piccolo spareggio, prima vinciamo con la Macedonia, poi andiamo a fare lo spareggio. È un dettaglio secondo me fondamentale.
Presidente, da presidente di un'istituzione così importante a proposito di calcio, che cosa ne pensa di quello che è successo ieri durante nelle urne per quanto riguarda gli ottavi di finale di Champions League? Cioè, è strano che un'istituzione così storica come la UEFA sia andata incontro ad un evento così spiacevole, no? Insomma, lei da uomo di sport, di calcio, al capo del CONI, che cosa
ha pensato? È una di quelle cose che sicuramente fa riflettere. Nell'epoca ovviamente del digitale, nell'epoca appunto dell'impossibilità che certe cose accadano, forse anche questa abitudine di queste palline ha dimostrato, diciamo, la sua vulnerabilità. E l'unica cosa, non c'è assolutamente da ironizzare, ma pensate voi se questa cosa fosse successa in Italia, cosa avreste giustamente detto?
Arrivederci, grazie.
Allora, queste anche le parole, insomma, queste Malagò anche le parole, questo... queste anche le parole di Malagò, insomma, abbiamo sentito. Va bene, questo è vero, se fosse successo qui da noi, cosa avremmo
Drammatizza un pochino.
Visto che insomma siamo molto bravi a tirarcela addosso.
Meno
allora,
male che non è
accaduto
qui.
Sì, meno male. Allora, 3318200013 per i vostri messaggi, ci sono degli audio, andiamo a rispondere a degli audio dopo aver sentito un po' di personaggi. Manca ancora da sentire Cairo, ma aspettiamo perché ci lasciamo un altro blocco, tra poco arriva anche diciamo così, arrivano anche degli ospiti, andiamo a sentire i messaggi, vai.
Ciao, Civo da Varese, ovviamente da interista sono molto contento del nostro periodo, della vetta in classifica, però da tifoso italiano e della Serie A sono molto preoccupato per il nostro campionato, che per molte cause è davvero poco allenante. A parte le prime 6-7 squadre, ci aggiungerei ovviamente Fiorentina, Sassuolo, Torino e forse Bologna, quasi la metà delle squadre sono davvero poco allenanti per le nostre squadre che poi vanno in Europa, e per i pochi soldi, per la poca qualità anche in panchina, però è un dato di fatto. Ormai allenatori come Colantuono, Castori, D'Aversa, Mazzari hanno fatto il loro tempo, ci vuole gente più come Motta, Zanetti, Dionisi, che magari con qualità in campo non eccelse, però fanno vedere del buon gioco, e non dimentichiamo Andreazzoli. Il mio sogno è che si possa arrivare a 18 squadre in Serie A, ma credo sia impossibile purtroppo.
Allora, chissà, questa è una riflessione, sì. Io sono sempre un po' scettico nell'andare sul numero delle squadre, perché poi penso che cambi poco, mentre sono d'accordo invece sul fatto che siamo di fronte, secondo me, ad un cambiamento. Non so quanto sia diciamo così momentaneo, cioè se può durare o meno, però è vero che in questo momento le squadre stanno giocando un po' più a calcio, ne parlavamo anche ieri, c'è una tendenza diciamo così a giocare un po' di più anche in provincia, si gioca molto più a calcio, e questo è sicuramente un bel diciamo così input rispetto magari a qualche anno prima.
Sì, io sono d'accordo anche con l'ascoltatore quando diceva che effettivamente c'è anche un tema di allenatori che interviene, no? Su questo sì. discorso, e quindi sul fatto di vederne anche di nuovi che si fanno largo, si fanno spazio e sono molto apprezzati. Lui parlava di Andreazzoli, su questo è arrivato anche più di un messaggio, è stato il migliore allenatore, ad oggi è Andreazzoli, quindi insomma vederne sì, anche sì. altri è sempre piacevole.
Andreazzoli sta facendo un grande lavoro.
Molto.
Ad Empoli hanno una tradizione però, come a Sassuolo hanno una, con il Sassuolo hanno una tradizione. Altro audio.
La domanda è: vale la pena investire tutti questi soldi per Dybala, che negli ultimi anni è stato più infortunato che in campo? La Juve ha fatto queste riflessioni su queste cifre?
Beh, io penso di sì. Che abbia fatto delle riflessioni. Adesso no, non credo, insomma, veramente, ragazzi, se pensiamo questo, voglio dire che... insomma, io capisco che qualche mossa può creare perplessità, però credo che delle riflessioni le stiano facendo, no? Sanno bene quali sono i soldi che devono tirar fuori, sanno bene anche quali sono le problematiche del giocatore, vediamo. Io personalmente vi dico, ma forse parlo un po' di parte, essendo un innamorato di Dybala, tenterei in tutti i modi di recuperare questo giocatore, si prende tutto dal punto di vista fisico, perché deve ritrovare quel rendimento che ha fatto vedere nell'anno di Sarri, ma anche nell'anno di Allegri, perché l'ultimo anno di Allegri segna un sacco di gol. Quindi è un giocatore che va recuperato dal punto di vista fisico. Poi la situazione contrattuale, quella devono aprire dei discorsi. E ritengo che in questo momento sia il giocatore su cui bisogna puntare, perché attualmente grandi manovre di mercato penso che sia difficile poterle fare a gennaio, quindi è il calciatore che va assolutamente recuperato, pensando anche alla seconda parte del campionato, dove ti attenderà l'impegno in Champions.
Sì, dai, ancora ci sono dei mesi, c'è la Champions, la Coppa Italia,
il giocatore che diventa fondamentale.
Poi sai, come diceva prima il mister Di Marzio, e chiudo rapidissima, comunque insomma sono tutte lì, infatti lui diceva il Napoli quasi quasi se non vince con il Milan deve iniziare a guardarsi dietro, perché poi insomma c'è la Fiorentina, ma c'è anche la Juve, ce ne sono altre, insomma. E via dicendo.
Bene, dai.
Abbiamo un ospite, lo presentiamo subito, lo ringraziamo, Nicola Roberto della TV Salerno Oggi.
Ciao Nicola.
Ciao, bentrovati.
Bentrovato.
TV Oggi, la TV.
Ecco, ci hai corretto, perdone. Allora, Nicola, volevamo un attimo fare così un punto su quello che sta succedendo intorno alla Salernitana. Abbiamo letto un po' di
cose. Sì, ci è arrivato ora un altro messaggio, ma non c'è nessun acquirente, cosa accade. Insomma, c'è molta curiosità attorno ad una vicenda che lascia perplessi e sulla quale in effetti c'è poca chiarezza. A te.
Diciamo che... quando in estate ci si chiedeva se la soluzione trovata era quella giusta, insomma, forse le risposte stanno arrivando con un po' di ritardo rispetto a qualche preoccupazione estiva. La situazione è questa: i trustee nella giornata del 9 dicembre con un comunicato hanno chiarito che avrebbero entro il 15, cioè entro oggi, sciolto le riserve sulle offerte. La notizia a cui vi riferite in questo momento è una notizia che non trova in qualche modo conferme, nel senso che se tanto mi dà tanto, se il 9 dicembre trascrivo con un comunicato...
Allora, scusami, ti fermo un attimo, la notizia è quella dell'ANSA, come appreso dall'ANSA,
esatto.
Che non ci sarebbero, che non sono state avanzate offerte di acquisto concrete per il passaggio di proprietà. E quindi questo è un po'... noi abbiamo letto questo.
Questa è una notizia che sta circolando in queste ore, che stride, ecco, striderebbe almeno con quanto i trustee nel comunicato ultimo avevano detto. Cioè che oggi avrebbero, entro oggi, sciolto la riserva sulle offerte pervenute che nella precedente ancora comunicazione necessitavano di essere completate per la dichiarazione di indipendenza e di autonomia, per la non riconducibilità, insomma per questioni diciamo così di rapporti tra i possibili nuovi acquirenti e la vecchia proprietà uscente, oggi definita disponente. Quindi insomma questa notizia del pomeriggio andrebbe un po' in contrasto con quanto i trustee avevano affermato nel comunicato del 9 dicembre. È chiaro che sono ore febbrili, perché al di là della notizia fresca di giornata, la situazione per essere arrivati al 15 dicembre non è una situazione lineare, semplice, facile, altrimenti gli stessi trustee forse avrebbero anche anticipato i tempi della cessione, perché non era interesse loro portarla allo stremo. Quindi sicuramente c'è apprensione, ovviamente c'è preoccupazione, perché la Salernitana ad oggi non ha cambiato la proprietà, non è passata di mano e il trust scade il 31 dicembre. Quindi oggi è un'altra tappa, nella migliore delle ipotesi possiamo definire intermedia rispetto alla scadenza naturale del trust. Poi si aprirebbe tutto uno scenario di eventuali proroghe, di esclusioni, di ricorsi, contro ricorsi, a cui diciamo da qui al 31 dicembre possibilmente non vorremmo ancora pensare. Cioè, ci auguriamo che entro il 31 arrivi la fumata bianca. Onestamente, tra oggi e domani ci si aspettava una comunicazione di Trassì, vedremo se ci sarà, se faranno chiarezza, luce. Insomma, in mattinata è rimbalzata anche la notizia, una notizia contraria rispetto a quella che ha fornito l'ANSA, cioè di una offerta presentata tramite una società piemontese, una finanziaria piemontese che avrebbe in qualità di advisor, insomma, curato la presentazione di offerta per conto di un potenziale acquirente. Quindi insomma le notizie si rincorrono, a volte collimano, a volte sono in totale contrasto fra di loro. Chiaramente per i tifosi della Salernitana, lo ha detto ieri anche Colantuono, insomma, è per la squadra, la situazione è molto complicata, molto pesante, non è facile reggere di fronte a una situazione in cui c'è un vuoto anche di potere, un vuoto societario, una mancanza di certezza rispetto al futuro, e quindi tifosi e squadra sono disorientati e credo ne abbiano ben d'onde, sono anche molto preoccupati.
Bene, bene, senti Nicola, allora diciamo così, attendiamo ancora, io credo che sia giusto, da quello che tu ci hai detto.
Io penso che in questo momento sia la cosa più saggia da fare, visto che Trassì solo 6 giorni fa si sono pronunciati.
Ma io,
in un
io ti apprezzo molto per quello che stai dicendo, perché penso che sia pur giusto fare questo tipo di lavoro. Cioè invece
di
gettare
diciamo
sempre allarmi e comunque
un giorno in meno cambia poco. Quindi,
Invece di lanciarsi in giudizi in questo momento, credo che sia giusto riportare quello che sta accadendo e attendere, perché poi ci sarà tempo e modo per fare magari le analisi, i giudizi
in questo
e i bilanci.
Momento dobbiamo aspettare da Salerno sicuramente la prospettiva è quella.
Posso
di
chiederti
Martina.
Una cosa solo, Nicola, prima di salutarti, perché tu conosci molto bene e vivi l'ambiente, sai, ci sono delle sensazioni positive oppure comincia a questo punto, diciamo così, a emergere un quadro diverso, perché siamo vicino, no, alla data di scadenza?
Certo, ieri Colantuono ha lanciato un grido d'allarme quando ha detto che anche la squadra risente della situazione, che non vede prospettive, quindi se lo dice l'allenatore che vive la realtà dello spogliatoio, se insomma ha accappatato lui qualcosa, ha fiutato lui, insomma non ci sarebbe da stare tranquilli e sereni. È anche vero che da una parte c'è questa dichiarazione di Colantuono, dall'altra poi ci sono anche le notizie dei giorni scorsi che invece facevano filtrare in qualche modo un minimo di ottimismo, perché si diceva che insomma 3 offerte sarebbero arrivate, poi le modalità, la famosa caparra, la capacità o meno dell'acquirente di soddisfare subito determinate condizioni erano ancora da verificarsi, però quantomeno la presentazione di alcune offerte era pacifica. Oggi invece insomma lo scenario, secondo le ultime indiscrezioni lanciate dall'ANSA, sarebbe cambiato. Al di là delle sensazioni penso che dobbiamo veramente soltanto aspettare una parola di chiarezza che solo i Trassì in questo momento possono dare, perché altrimenti alimenteremo soltanto
hai ragione. È giustissimo, trovo molto equilibrato e giusto e saggia la posizione e quello che abbiamo in questo momento messo in evidenza. Nicola, Roberto, noi ti ringraziamo tantissimo per essere
grazie
stato con noi e a presto, buon lavoro, ci sentiremo sicuramente nei prossimi giorni.
A presto, grazie a voi, buona giornata.
E siamo arrivati al termine di questo blocco, come sempre questo è Maracanati, MV Radio, Marco Piccari, Leonora Marini.